non son degno di te, ma ti invito perché tu sei Deborah, la regina di due di denari.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
C'è da spostare la macchina, venga fuori qualcuno che da solo non ce la posso farcela! E basta!
E basta, Deborah, e basta, insomma, con questo spasimante cosa vogliamo fare? Continua a invitarti, insiste, cosa hai pensato di
purtroppo...
fare?
Purtroppo i ristoranti sono chiusi in questo periodo, posso fare ben poco, quindi facciamo questa cena virtuale e naturalmente sperando che arrivino tempi migliori al più presto.
Che disdetta, va bene, intanto è arrivato il Black Friday.
Esatto,
e con Marco Lombardo, ma anche con Giorgio De Luca, che è in quest'oggi al sostegno dei due di denari, insieme a Peter Bescapè dall'altra parte del vetro, abbiamo deciso di festeggiare, di celebrare, di segnalare il Black Friday con C'è da spostare una macchina. Chiedimi perché?
Perché, Mauro, abbiamo utilizzato Salvi con C'è da spostare una macchina per descrivere questa abitudine americana che ha poco a che fare anche con questa nostra canzone tutta italiana invece? Dimmi.
Perché tu penserai forse che Black Friday deriva da questo fatto che i conti tornavano in nero perché nel venerdì che seguiva il ringraziamento si facevano questi maxi sconti. E invece Marco Lombardo ha scoperto che il termine Black Friday, venerdì nero, nasce dallo slang, dal dialetto, dalla parlata popolare di Filadelfia.
Sì.
Perché? Perché secondo un report che era stato presentato dal New York Times nel 75, negli anni 60 il traffico che si creava in questa giornata di grandi sconti era tale che la polizia aveva un da fare pazzesco perché c'era troppo traffico e quindi era il venerdì nero del traffico. E bei tempi, viene da dire, quando si poteva gironzolare a piacimento e non c'era invece la limitazione, la zona rossa, arancione e così via. Comunque, insomma, in un modo o nell'altro è Black Friday anche oggi e quindi noi ne parleremo nel corso di questa puntata, anche per segnalare qualche avvertenza, qualche accortezza che bisogna avere per evitare, abbagliati dagli sconti, di incappare in qualche brutta sorpresa. I numeri sono quelli abituali: 800 24 00 24 è il numero verde, se no per gli sms e i messaggi WhatsApp 349 238 6666. A te, Deborah.
Sì, diciamo che toccheremo il tema del commercio, dell'attività commerciale che oggi dovrebbe essere particolarmente intensa, naturalmente, come diceva Mauro, però ricordando che difficilmente vedremo lunghe code di auto fuori dai centri commerciali, quindi faremo un focus soprattutto sull'e-commerce perché molti negozi hanno dovuto convertire il loro business in questo periodo, da molti mesi a questa parte, quindi cercheremo di capire se in qualche modo possiamo contribuire anche quest'anno a salvare un po' di commercio, grazie anche a coloro che hanno provato a modificare anche le loro pratiche commerciali, la loro attività commerciale utilizzando il canale online. E quindi fateci anche sapere se, oltre al grande colosso che utilizziamo quasi sempre per i nostri acquisti online, non so se hai capito, Mauro, di chi sto parlando, di quel grande,
a chi alludi?
Di quel signore, al nostro amico Jeff Bezos. Peraltro ho sentito che nel giornale radio hanno dato la notizia di questa polemica che c'è con Amnesty International, che contesta le modalità di trattamento dei lavoratori, però Amazon ha anche deciso di pagare a gennaio un bonus di $300 a tutti i suoi magazzinieri negli Stati Uniti, saranno 300 sterline in Gran Bretagna. Certo, rispetto ai guadagni e rispetto anche alla capitalizzazione di borsa di questo colosso sono briciole, però qualche iniziativa per rendere, come dire, un po' giustizia ai propri dipendenti ogni tanto la propongono, insomma.
È un riconoscimento anche per lo sforzo, esatto. Perché da quando c'è appunto questa sciagurata pandemia, però è un dato di fatto che abbiamo tutti fatto ricorso maggiore alle consegne a domicilio, e quindi per chi lavora ad esempio con Amazon c'è stato un super lavoro, un surplus, e questo ha significato anche un buon andamento, un buon riflesso nei conti della società. Complessivamente da inizio dell'anno hanno pagato bonus ai lavoratori per 2,5 miliardi, quindi diciamo che hanno riconosciuto via via una quota almeno di questo grande super lavoro, un lavoro extra non preventivato. Parleremo anche di altro però, giusto Deborah, in questa puntata?
Sì, allora direi parleremo del fondo antiusura, che è un'iniziativa del Ministero dell'Economia che è rifinanziata proprio in queste ore. Il Ministero ha comunicato l'importo che verrà erogato in questa nuova tranche proprio pochi minuti fa, è una notizia che diamo assolutamente in anteprima. Allora direi di partire subito, Mauro, con il nostro giornale radio del risparmio per collegarci poi con il Ministero dell'Economia.
Via.
Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa.
Ma a te, Deborah, capita mai di cercare di pietire una ricarica per il cellulare e non trovare il modello di ricarica che ti serve? Ti sarà successo?
È un grande classico, figurati, dei nostri nuovi bisogni in questo secolo, certo. Perché parti proprio da questa notizia? Abbiamo delle novità interessanti?
Ma sai, i deputati e gli eurodeputati, quelli del Parlamento europeo, sono tornati alla carica, avevano già fatto questa richiesta, perché dicono: ma non potete, santa pazienza, fare un modello di ricarica standard che sia uguale per tutti? Perché, come sai, è sostanzialmente una leva di marketing questa che viene usata. Guarda caso, quando si fa un nuovo modello, talvolta cambia anche il modello di ricarica, e così uno è costretto a prendere gli accessori nuovi. E tra l'altro i deputati hanno chiesto appunto che le case produttrici si mettano in qualche modo d'accordo, raggiungano uno standard, vedremo se la loro richiesta avrà un qualche seguito. Tra l'altro anche il tema della riparazione sarebbe sensibile, perché il Parlamento ha anche approvato una risoluzione, è sostanzialmente però una raccomandazione per così dire, perché chiede di rafforzare la sostenibilità, il riuso e la riparazione dei prodotti, perché questi moderni device, insomma i telefonini, i personal computer, i laptop e quant'altro, i tablet e così via, ecco, spesso, diciamo così, chissà come mai diventa più conveniente comprarli nuovi che non farli riparare. E allora il Parlamento europeo si è prodigato per cercare di sostenere, di perorare questa causa. Prego Deborah.
Volevo ritornare sulla notizia che abbiamo dato ieri, Mauro, perché abbiamo una novità quest'oggi. Ah, poi tra l'altro dobbiamo anche ringraziare le 2000 e rotte persone che ieri si sono accreditate per la nostra Digital Roundtable sulla previdenza complementare. Quindi 2000 volte grazie a tutte le persone che si sono iscritte e che hanno seguito per tutte le due ore appunto la nostra tavola rotonda sulla previdenza integrativa. Grazie davvero, perché è stato un successo forse anche un pochino inaspettato per noi, per cui riproporremo questi eventi se sono di così largo gradimento tra di voi. Volevo tornare ad una notizia che abbiamo dato ieri, Mauro, ti ricorderai che abbiamo segnalato dell'avvio della istruttoria da parte dell'autorità garante del mercato nei confronti di Intesa San Paolo, che distribuisce polizze sanitarie di due aziende, RBM Salute e Previ Medical Servizi per la Sanità. Una iniziativa, un'istruttoria partita a seguito di oltre 1000 reclami, perché queste due compagnie di assicurazione che distribuiscono i loro prodotti appunto attraverso gli sportelli di Intesa avrebbero svolto pratiche commerciali aggressive che consistevano in condotte e omissioni, dice l'antitrust, volte ad ostacolare l'esercizio dei diritti che derivano dal rapporto contrattuale. Nella sostanza si rendevano difficili da raggiungere ai call center, richiedevano documentazioni esagerate per dimostrare le condizioni per cui si chiedevano le prestazioni, e quindi 1000 reclami da parte dei clienti di queste banche che hanno portato all'apertura dell'istruttoria. Qual è la novità di oggi? È che Banca Intesa San Paolo ha diramato una comunicazione nella quale chiaramente, ed è giusto appunto che noi lo diciamo questa mattina, precisa che tutte queste pratiche commerciali non propriamente corrette si sarebbero concretizzate prima che Intesa acquisisse RBM Salute, e quindi sono tutte pratiche che si sarebbero praticamente verificate prima del 2018, che è stato l'anno in cui poi Intesa San Paolo ha acquisito questa compagnia, per cui ci sembrava naturalmente corretto specificarlo anche a beneficio dei nostri ascoltatori.
E chiudiamo con le tasse, no, una tassa in realtà, la tassa rifiuti, perché è un po' l'autunno, è il momento in cui, oltre appunto alla caduta delle foglie, c'è anche questa caduta sul portafoglio delle famiglie. La spesa è da 300 euro a famiglia all'incirca nel 2020, lo ha calcolato l'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanza Attiva. La Campania è la regione più costosa, arriva a 419 euro a famiglia, il Trentino Alto Adige è la più economica con 193. I dati sono stati presentati da Michela Finizio, è sul sito del Sole 24 Ore, e naturalmente stiamo parlando di valori medi, quindi qualcuno avrà pagato magari qualcosa in meno, beato lui, e invece qualcun altro qualcosa in più. Però il calcolo è stato fatto su una famiglia tipo, cosa significa? Una famiglia di tre persone, casa di proprietà calcolata in 100 metri quadri, e una rilevazione che viene realizzata nell'ambito di un progetto che è anche finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il progetto si chiama Consapevolmente Consumatore e Ugualmente Cittadino. Vedremo se magari, chissà, in futuro avremo qualche modifica ancora per questa tassa rifiuti, sai che è sempre un po' tormentata, cara Deborah.
Assolutamente anche... Ascolta Mauro,
prego.
Scusami, sì.
Prego,
no,
prego.
Stavo ricordandomi la notizia di Intesa sulle contestazioni di RBM. In realtà ho dato un periodo sbagliato, lo volevo precisare se non ti spiace un attimo, perché Intesa ha evidenziato che il periodo oggetto delle contestazioni, i famosi 1000 reclami, vanno da luglio 2018 a luglio 2020 ed è un periodo antecedente all'acquisto di RBM Salute, che si è finalizzato a maggio di quest'anno. Quindi non avevo dato appunto il periodo corretto e ho fatto solamente una precisazione. Eccoci qua.
È il momento di dillo a due di denari e poi andiamo a parlare del fondo antiusura. Prima dillo a due di denari.
Dillo a due di denari.
Ma se il fisco conosce già a sufficienza tutti i nostri spostamenti, conto correnti e quello che abbiamo e che non abbiamo, io mi chiedo, ma quando è successo il discorso del bonus, quando succede il discorso di pagare i commercianti, ma perché non viene accreditato direttamente sul conto corrente, no? Visto che ci conosce? Quindi quando gli fa comodo o deve prenderti i soldi, ti conosce e ti viene a prendere. Quando non gli fa comodo, ti fa compilare moduli per poterti accreditare dei soldi e quindi allungare i tempi.
Io sono un artigiano. Quando hanno dato i soldi, i famosi 1000 euro agli artigiani, a me non me l'hanno dato perché in aprile ho fatto una fattura. Avevo bisogno di soldi, ho fatto un lavoro a un comune e gli ho chiesto se, dopo 3 mesi che non lavoravo, se potevano pagarmi questa fattura. E loro me l'hanno immediatamente pagata. Hanno visto che io ho fatturato in aprile, quindi secondo loro non mi aspettavano queste 1000 euro e non me l'hanno data. Grazie.
Rapidissimi, solo per dire, Deborah, che effettivamente adesso nel ristori cosiddetto quater si sta ragionando su una temporalità diversa, cioè un riferimento temporale differente da questo calcolo aprile su aprile, che effettivamente può generare anche delle disparità, delle iniquità come quella che ci viene segnalata al nostro ascoltatore. Poi vedremo, in molti ci scrivono dicendo è per il tempo determinato, è... Vediamo che cosa si riuscirà a fare complessivamente. È ovvio che dobbiamo fare i conti con una necessità di aiutare che è diffusa in ampi strati della popolazione, e quindi vedremo che cosa riuscirà il governo e il Parlamento riusciranno a stanziare, anche giovandosi della legge di bilancio e degli aiuti europei. Andiamo con il nostro primo tema, Deborah, che dici?
Molto volentieri.
And we're down, we go.
Allora Mauro, c'è la comunicazione del Ministero dell'Economia fresca, freschissima, te la leggo. Il MEF ha rifinanziato come ogni anno il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura. un fondo istituito presso il Dipartimento del Tesoro da una legge del 1996, operativo dal 1998, con il quale attraverso confidi, associazioni sul territorio e fondazioni vengono concesse garanzie per facilitare l'accesso al credito a imprese e cittadini a rischio usura. Quindi uno strumento molto interessante, quindi ne vogliamo sapere qualcosa di più e salutiamo con piacere la dottoressa Lavinia Monti, dirigente responsabile della gestione del fondo di prevenzione antiusura presso il Dipartimento del Tesoro. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Dottoressa Monti, in che cosa consiste questo strumento? Appunto, abbiamo già detto molto sinteticamente a chi si rivolge e soprattutto, visto che è attivo ormai da così tanto tempo, che tipo di utilità ha avuto questo fondo in questi anni? Quante imprese e quante famiglie lo hanno chiesto, visto che si rende necessario ogni anno rifinanziarlo?
Allora, sì, il fondo è un fondo di garanzia, quindi sostanzialmente funziona col meccanismo delle garanzie, si rivolge a, come avete detto, alle imprese, piccole e medie imprese, famiglie, individui in difficoltà e a rischio usura, cioè quelle imprese, quelle famiglie che rischierebbero, non avendo accesso al mercato ufficiale del credito, quindi alle banche, al credito bancario, di cadere vittima appunto del credito illegale, quindi degli usurai e della criminalità organizzata. E quindi questo, diciamo, è l'assunto su cui si basa tutto il meccanismo, che quindi attraverso una rete di circa, abbiamo oggi 170 enti grosso modo, tra appunto confidi che sono associazioni di piccole e medie imprese, fondazioni e associazioni per la lotta all'usura, sostanzialmente e in primo luogo si pone in modalità di ascolto, cioè le persone soprattutto presso le associazioni e fondazioni ma anche presso i confidi possono presentarsi, spiegare qual è il loro problema e poi appunto se rientrano nei requisiti che sono posti accedere a dei finanziamenti che sono finanziamenti bancari, però in questo caso riescono ad accedere al istituto bancario perché sono appunto garantiti dalle garanzie delle fondazioni, delle associazioni dei confidi che sono finanziati dal nostro fondo, quindi sostanzialmente è un meccanismo che si basa su più attori, ognuno dei quali appunto fa la sua parte. Quello che noi abbiamo visto nella storia del fondo, che come lei ricordava ha compiuto 20 anni, anzi ormai ha 22, abbiamo visto che c'è un meccanismo molto interessante di leveraggio, di moltiplicazione, cioè sostanzialmente noi vediamo che nel corso di questi 20 anni abbiamo assegnato circa 670 milioni di euro, però poi sono risultati in un'iniezione di liquidità pari a oltre 2 miliardi di euro. Quindi abbiamo un leveraggio che è intorno al 300% in media, diciamo l'anno scorso abbiamo visto che abbiamo raggiunto anche il 400%, quindi questo significa che a fronte di 100 che si mette nel sistema ne risulta 300 in termini di liquidità. Questo perché oltre alla garanzia che danno appunto gli enti che lavorano con noi, che può arrivare fino all'80% nel caso dei confidi e fino al 100% nel caso delle associazioni, c'è una parte di team in the game che mettono i confidi con il loro fondo ordinario o le banche e quindi sostanzialmente si ha un effetto di moltiplicatore. Quindi questo è molto importante anche perché ci rivolgiamo appunto naturalmente a un settore che è fragile. Tra l'altro anche un dato che è interessante, che abbiamo visto andando appunto ad analizzare i dati degli anni passati ma anche i più recenti, è il fatto che il tasso di default è in realtà molto basso, cioè in sostanza nell'85% dei casi queste persone, queste imprese in difficoltà restituiscono regolarmente ciò che gli è stato prestato, quindi in qualche modo riacquistano anche una dignità di stare nel circuito legale e questo è sicuramente molto importante. Abbiamo dei tagli di prestito che sono piccoli, ma non sempre, diciamo che la media è per le piccole e medie imprese, i prestiti sono intorno ai 50-56 mila euro, per le famiglie, insomma, diciamo, i liberi professionisti sono prestiti che vanno intorno ai 20-25 mila euro, anche se poi ci sono anche prestiti più grandi, però in generale sicuramente i tagli sono più piccoli, infatti ci sono anche interessanti partnership con gli enti del microcredito e quindi ci rivolgiamo anche a quei settori di prestito che molto spesso le banche, se non fossero, diciamo, in questo circuito, non concederebbero proprio perché magari poco remunerativi. E poi un altro, diciamo, merito di questo fondo è che molto è anche incentrato sull'aspetto dell'educazione finanziaria, cioè sostanzialmente in particolare le associazioni e le fondazioni si dedicano anche molto a organizzare convegni, seminari, incontri con le scuole, con le università per diffondere anche la cultura dell'educazione finanziaria, quindi l'educazione all'uso responsabile del denaro e appunto a far conoscere anche questi altri strumenti che ci sono da parte dello Stato per aiutare chi è in difficoltà. Quindi da questo punto di vista questa rete non è soltanto un'assistenza appunto finanziaria ma anche un'assistenza proprio di conoscenza poi anche dei principi dell'economia e della finanza di base.
Dottoressa Monti, il tasso usurario non è sempre uguale perché le soglie vengono aggiornate ogni 3 mesi, quindi è importante anche che magari quando si sottoscrivono, che so, dei prestiti al consumo eccetera, uno stia attento a quale soglia gli viene praticata.
Assolutamente, noi diciamo che il decreto tassi, che come lei ricordava è un decreto trimestrale che viene pubblicato ogni 3 mesi sul nostro sito, naturalmente viene affisso in tutte le banche, e è uno strumento formidabile di conoscenza perché ci consente di conoscere, seguendo l'andamento del mercato, perché si riferisce ovviamente al trimestre precedente, qual è il tasso medio praticato. Naturalmente abbiamo 24 operazioni creditizie differenti, perché ovviamente diverse sono le operazioni creditizie, abbiamo magari il tasso sui mutui ipotecati, il tasso fisso che ovviamente è il tasso variabile, che sono naturalmente i tassi più bassi, perché chiaramente si tratta di operazioni che sono garantite con degli immobili, a dei tassi che naturalmente sono più alti, che riguardano ad esempio la revolving card, quindi passando per tanti altri tipi di finanziamento, leasing immobiliare e tanti altri, quindi 24 tassi diversi. Con questo decreto che noi pubblichiamo ogni 3 mesi vediamo qual è il tasso medio, quindi qual è quello che viene diciamo praticato più frequentemente, e poi il tasso soglia, che invece è il tasso oltre il quale non si può andare, altrimenti si incorre nel reato di usura. Questo si ottiene con un algoritmo in realtà abbastanza semplice, cioè si applica appunto al tasso medio, si aggiunge un altro 25% e poi altri 4 punti percentuali. Quindi questo algoritmo è fissato per legge, il resto lo vede un po' il mercato. Quindi è importantissimo, come lei ricordava, che prima di sottoscrivere un qualsiasi contratto appunto di finanziamento si vada a vedere quello che è stato pubblicato appunto l'ultimo decreto tassi, per vedere qual è la media e qual è la soglia. Quindi se si è sopra soglia ovviamente sarebbe questo gravissimo, perché saremmo nel reato di usura, ma anche se si è un po' sopra la media, forse qualche domanda bisogna farsela e vedere come mai
magari non è il prestito più conveniente.
Esatto, magari rivolgersi ad un altro
ente. Debora, in conclusione, insomma, la buona notizia che abbiamo dato in anteprima, e ne siamo orgogliosi giustamente, è che c'è stato questo rifinanziamento, ulteriore finanziamento, 32 milioni.
C'è un contributo extra di 10 milioni di euro che sono stati stanziati dal decreto rilancio, che quindi significa per il fondo complessivo arrivare a quasi 33 milioni di euro appunto disponibili per famiglie e imprese che possono fare ricorso a questa formula di prestito con queste condizioni.
Allora, per saperne di più potete andare sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è MEF, ma adesso vi mettiamo anche sui social, mettiamo anche i riferimenti, la brochure del fondo, la pagina fondamentale che sta appunto nel Dipartimento del Tesoro, all'interno del sito del Dipartimento del Tesoro. Se cercate comunque Fondo Prevenzione Usura su internet venite subito indirizzati a questo sito del MEF. Tutto questo ve l'abbiamo raccontato a Due di Denari grazie al contributo di Lavinia Monti, della dottoressa Lavinia Monti, dirigente responsabile della gestione del fondo di prevenzione antiusura presso il Dipartimento del Tesoro. Grazie dottoressa Monti, e adesso
grazie
Debora.
A voi.
E adesso Debora, è il momento delle borse.
Viva la fatturazione elettronica.
Due di denari.
Ci siamo, Debora. È il Black Friday. È il venerdì successivo al giorno di ringraziamento negli Stati Uniti d'America, ma è diventato un po' per tutto il mondo, diciamo, il giorno dei grandi sconti. E tra l'altro oggi, ovviamente, trattandosi di un Black Friday, di un venerdì che cade in un momento di limitazioni ai movimenti, sarà un giorno soprattutto di e-commerce, di acquisti tramite internet, tramite le piattaforme. Allora, noi abbiamo scomodato, ovviamente, come sempre, esperti di valore mondiale. Te li posso presentare in rigoroso ordine alfabetico per cognome?
Assolutamente sì.
Abbiamo il nostro l'amico Luigi Gabriele, che è presidente di Consumerismo No Profit, lobby indipendente dei consumatori, spesso voce qui a Due di Denari. Buongiorno.
Buongiorno.
E poi abbiamo con Luigi Gabriele anche Roberto Liscia, presidente di Netcom, che è il consorzio del commercio digitale italiano. Buongiorno presidente.
Buongiorno a voi.
Debora, cosa ti piacerebbe sapere dai nostri ospiti?
Vorrei sapere da Roberto Liscia effettivamente se quest'anno, come dire, il negozio di prossimità, volente o nolente, ha volentieri appunto fatto il, come dire, passaggio di pratica commerciale. È stato necessario per molti negozi esclusivamente fisici convertire la loro attività appunto e quindi cominciare a distribuire anche attraverso il canale online, per cui è, come noto, la pandemia ha dato questo impulso a tante attività commerciali e quindi, come dire, questa è una giornata in cui proveremo anche a capire, Presidente Liscia, se effettivamente questa conversione, che è stata un po' brutale per qualche negozio, in realtà è una, come dire, novità che poi alla fine verrà accolta volentieri dal mercato e queste abitudini chiaramente continueranno. Non è che quando poi tutti ricominceremo a circolare tutti ritorneremo, lo spero naturalmente, nel negozio fisico, ma magari qualcuno che si è convertito lo ha fatto anche con soddisfazione del proprio fatturato. Come sta cambiando il mondo anche dell'e-commerce alla luce dell'ingresso su questo mercato del negozio tradizionale?
Ma è stato, grazie per la domanda, perché è stata una sorpresa un po' per tutti. Già nel primo lockdown centinaia e centinaia, direi migliaia di negozi si sono convertiti, sia per senso d'urgenza che ovviamente perché era il momento giusto per fare questa conversione. Naturalmente la conversione non ha risolto il problema che c'è stata una perdita di fatturato significativa nel negozio fisico, ma ha compensato in qualche misura l'attesa dei consumatori che anche a livello locale avevano bisogno e hanno bisogno tutt'oggi di farmaci, verdura, fiori e altri beni essenziali o meno essenziali. E c'è stata una rincorsa ad utilizzare, diciamo, i canali online da parte dei negozianti, che direi dalla nostra analisi si sono organizzati in quattro modi diversi a seconda della complessità che hanno in qualche misura accettato di perseguire. Il primo modo è stato quello di utilizzare meccanismi semplici come WhatsApp: mandami la spesa per WhatsApp e io poi ti mando, vengo io durante l'ora di chiusura e ti porto diciamo la verdura. E questo è il meccanismo.
Quindi
più
una
semplice.
Consegna a domicilio, una esatto, consegna a domicilio digitalizzata.
Digitalizzata. E poi mandami una mail e poi oppure ti chiamami al telefono, eccetera. Diciamo un'evoluzione della vecchia maniera. Poi c'è stato il secondo livello, un pochettino più complesso, l'utilizzo delle piattaforme. Delle piattaforme di delivery che nel frattempo sono diventate decine, anche se ci sono dei grossi giocatori che servono con meccanismi molto raffinati, dei riders che adesso stanno diventando sempre più integrati all'interno delle, diciamo, dell'organizzazione delle imprese. Questo è il secondo livello che è avvenuto, no? Come imprese che dicono: vado a ritirarti io il prodotto, ti vado a prendere io il farmaco, ti vado a prendere io il prodotto alimentare, poi faccio la collection, li metto tutti insieme, poi te li porto e tu mi hai già pagato online. Questo è il secondo livello. Il terzo livello, che non mi aspettavo, è stato quello dei negozianti che hanno scoperto piattaforme diciamo in cloud, per intenderci, in cui non c'era bisogno di avere nessun computer, e che in pochissimi giorni sono riuscite ad approntare, diciamo, un sito di commercio elettronico semplificato dove tutto il problema del pagamento, della gestione del prodotto da mettere in visibilità, in visione sul web, era tutto disponibile con questi nuovi meccanismi cloud based, che vuol dire che io mi attacco con un PC o un telefonino e metto i miei prodotti a vendere. Questo è stato il, diciamo, livello un pochettino più complesso, senza dimenticare l'ultimo livello, che è quello di andare sui grandi marketplace che conosciamo tutti, per vendere sia a livello locale ma anche a livello internazionale, perché non dimentichiamo che c'è il piccolo artigiano, c'è il produttore di prodotti fatti a mano, che ha scoperto che con i marketplace, ed è un fenomeno rilevantissimo, perché dalle ricerche dell'Istituto Commercio Estero con il quale abbiamo collaborato, il 35% delle vendite internazionali online avviene attraverso marketplace internazionali. Quindi questi cinque livelli sono livelli che fra l'altro stanno evolvendo rapidamente, permettendo a molti negozianti di fare quello che io mi aspettavo da tempo, questa convergenza tra il mondo, diciamo, degli operatori che sono nati digitali e il mondo degli operatori anche piccoli che si sono convertiti al digitale digitale e che hanno permesso, fra l'altro, cosa molto importante, a 2,5 milioni di nuovi consumatori, di nuovi cittadini, durante il primo e questo secondo lockdown, di diventare consumatori abituali, facendo diventare l'Italia, portando in Italia 27 milioni di consumatori. Se pensiamo che ci sono 30 milioni di famiglie, se pensiamo che qua, questi 27 milioni spesso comprano per altri componenti della famiglia, ci stiamo avvicinando ad una media che non è molto lontana da quello che sta avvenendo in Europa.
Per quanto riguarda i negozi di prossimità, Presidente Liscia, quelli che insomma servono il quartiere, quelli un po' del suo, della prima parte, del primo gradino che lei ci ha citato, hanno dei vantaggi a passare ai gradini successivi, cioè ad evolvere dalla richiesta via WhatsApp, via anche una semplice telefonata, e inserirsi in una delle tante piattaforme, ne avete calcolate un centinaio in Italia,
sì,
no?
Sì,
ecco,
sì.
Hanno convenienza a passare alle piattaforme in modo da così aumentare forse anche il bacino di utenza? In fondo si tratta poi però spesso di attività che sono circoscritte al quartiere o poco più.
Ma dunque, ogni passaggio a un livello superiore comporta dei costi, ma comporta anche dei vantaggi. È evidente che se io sono un ristoratore, la visibilità che io ho col mio piccolo sitino o con il mio WhatsApp è conosciuta dai miei consumatori, dai miei concittadini, quelli che mi conoscono già. È evidente che se io passo su una piattaforma più evoluta, di fatto ho una piattaforma che mi aiuta anche a fare marketing del mio prodotto, posso in qualche misura raggiungere anche consumatori che magari sono un pochettino più lontani. Queste sono ogni piattaforma. Ho dimenticato di dirvi invece l'ultimo fattore che sta avvenendo, che è molto interessante: i negozi che si consorziano per creare dei piccoli mall, cioè dei piccoli marketplace locali, che è un fenomeno che è già avvenuto all'estero, che sta avvenendo anche in Italia. Quindi ogni passaggio da un livello all'altro in qualche misura implica un po' più di fatica, un po' più di consapevolezza, un pochettino più di conoscenza tecnologica, ma neanche più di tanto, ma soprattutto implica la necessità ovviamente di gestire il canale, come succede in tutti i mondi dove c'è un canale che deve essere gestito, ma ovviamente un aumento dell'opportunità di relazione col mio consumatore e col mio cliente.
So che noi vorremmo tanto anche chiamare in causa Luigi Gabriele, perché vogliamo anche parlare dei rischi e delle, insieme alle opportunità per noi consumatori. Il più temuto ovviamente è quello delle truffe. Allora, un'ultima battuta da lei, Presidente Liscia.
Sì.
E-commerce e truffe, capita? È frequente? Cosa bisogna fare? Come consiglio generale?
Sfattiamo un mito. Dunque, il pagamento online è sicuro, quindi mi rivolgo ai consumatori, come sempre, visto che questa domanda è ricorrente: utilizzate le vostre carte di credito, primo perché sono sicure, secondo perché i canali di utilizzo delle carte di credito sono crittografati, terzo perché se dovesse esserci una frode siete rimborsati dai circuiti delle carte di credito. Questo è il primo punto. Il secondo punto è certo che se uno va a comprare da un negozio che non esiste o va a comprare in un punto di vendita che è totalmente fake, è come se andasse in un negozio a farsi truffare. Quindi attenzione da chi si compra, un minimo di attenzione. E ci sono meccanismi molto semplici: vedere che ci sia il lucchetto, che ci sia l'SSL, magari andare su Google Home per andare a vedere se il negozio, visto che ormai con Google Home con Google Map si riesce ad arrivare a vedere addirittura la vetrina, se il negozio esiste. Quindi un minimo di attenzione al negozio a cui ci si rivolge. Terzo elemento molto importante è che la sicurezza, purtroppo, man mano che andiamo verso il digitale, è fatta, come succede anche nel mondo fisico, di fenomeni di hackeraggio e di pirataggio. Quindi i nostri dati possono essere presi non necessariamente lì dove è avvenuto il pagamento, ma posso aver perso i dati o aver perso la carta di credito, la mia carta di credito è stata clonata. Quindi i fenomeni di perdita di elementi riguardanti la mia identità possono essere molteplici. Una buona notizia: a partire dal 1 gennaio 2021 entra in funzione una legislazione, una regolamentazione europea che si chiama PSD2, che fa sì che qualsiasi pagamento debba subire la Strong Customer Authentication. Per semplificare, quello che i consumatori sanno, quando pago mi arriva un SMS, metti il mio il codice oppure metti la tua diciamo riconoscimento digitale. Questo meccanismo porterà quasi a zero qualsiasi possibilità di perdita di dati, perché i miei dati sono verificati prima che io li invii.
Grazie, grazie Presidente Liscia, e adesso è il momento del traffico.
Comunque, Miskei no genego, e vorrei sentire tanto il traffico.
Due di denari.
Mi sentite?
Forte e chiaro, Deborah.
Ah, ecco, no, perché invece non avevo io il ritorno. Allora, stavamo parlando appunto dei consigli per chi in questo periodo si cimenterà in un acquisto attraverso il canale dell'e-commerce, che è diventato un mondo estremamente popolato, come avete sentito anche dai numeri che ci ha rilasciato poco fa il presidente di Netcom, Roberto Liscia. Allora, Luigi, Gabriele, la diffusione e la centralità del commercio online in questo periodo è un motivo in più per prestare maggiore attenzione a fare acquisti in sicurezza. Tutte le raccomandazioni Liscia ce le ha fornite e abbiamo anche tutti gli strumenti effettivamente per operare degli acquisti in totale sicurezza. Eppure avete calcolato che solo nelle ultime giornate avete calcolato un aumento del 120% rispetto al mese precedente di truffe in rete. A che cosa si riferisce esattamente, Luigi, questa percentuale e che tipo di raggiri avete individuato?
Beh, allora, intanto il Covid ha cambiato tutto, perché ha portato milioni di consumatori che prima magari andavano online soltanto per guardare social network anche a fare acquisti, quindi aumenta potenzialmente la platea di coloro che potrebbero essere oggetto di una truffa. Non è un caso che una ricerca internazionale molto attendibile ha chiarito che l'86% dei consumatori a livello globale ha subito almeno una volta una truffa online, tant'è vero che i criminali informatici possono anche semplicemente firmare dei certificati come quelli a cui faceva riferimento Liscia, i cosiddetti SSL, si possono acquistare in maniera, anzi possono trovare gratuitamente e utilizzarli per 90 giorni, quindi uno può anche dimostrare di avere un sito sicuro per 90 giorni e non spendere niente, invece in realtà è un sito non protetto. Bisogna fare attenzione, perché è vero in qualche modo che online fanno buoni affari, molti sistemi di pagamento sono sicure, il rimborso della merce entro 14 giorni è garantito, ma è come se tu entri in un negozio sotto casa che conosci da sempre e quindi conosci chi ti vende e sai anche magari gli dai un acconto e ti arriverà la merce quando sarà disponibile, ma sei sicuro che non ti trufferà mai, o entri in un negozio sotto casa che non avevi mai visto il giorno prima e che dopo due giorni sparisce completamente, e quindi di conseguenza o fisico o online non cambia il fatto che tu stai acquistando da qualcuno che non è sicuro. Quindi bisogna intanto non essere sempre certi che acquistare online, io non voglio essere pessimista, ma nemmeno voglio essere eccessivamente far passare un messaggio di assoluto positività che online non accade nulla. No, i rischi ci sono, tant'è vero che negli ultimi giorni stanno aumentando tantissimo le segnalazioni, soprattutto per il fenomeno di phishing, che è quel fenomeno assurdo, perché si sottrae identità, codici bancari, accessi alle piattaforme per i pagamenti e ti ritrovi poi con dei versamenti su dei conti correnti in giro per il mondo di cui non riuscirai mai più a trovarne traccia e difficilmente riuscirai anche a recuperare il denaro. Fate attenzione da chi acquistate, devono essere solo venditori sicuri, quindi dovete essere certi che sono dei venditori che sono online da tempo o che anche se lo sono da poco comunque sia sono affidabili, hanno almeno una sede fiscale, chiamateli prima, non acquistate merce che magari state vedendo in giro su banner e sui social network in occasione del Black Friday con un prezzo assolutamente ridotto e che se non acquistate fra 5 minuti non avrete mai più quel prezzo. Diffidate da questo genere di comunicazione, non fornite mai a nessuno i vostri dati personali per telefono o via email e acquistate soltanto nel momento in cui vi rendete conto che esiste quella merce, perché negli ultimi giorni sempre grazie alla spinta del Black Friday stanno apparendo negozi per così dire virtuali, ma che in realtà non sono nemmeno virtuali, non esistono affatto, dove mettere in piedi un sito internet con, come ripeto, certificati di sicurezza più o meno veritieri, ma che non lo sono affatto, con meccanismi di pagamento che sfuggono, benché non si dica che tu paghi e poi invece ti ritrovi un pagamento per della merce che non hai mai acquistato, diventa difficilissimo tentare di recuperare poi il maltolto, perché nemmeno purtroppo gli organi di polizia ci riescono spesso ad aiutare in questo caso, perché diventa difficile rintracciare coloro che hanno ottenuto il pagamento. Quindi sospettate e avete sempre l'occhio vigile, perché è vero che online fanno buoni affari, che le tutele sono molto elevate, ma che le truffe sono altrettanto sempre dietro il click della.
Intanto io
in ogni
mi...
caso...
Prego Deborah.
No, vai Mauro. Sì, sì.
No, stavo dicendo, mi permettevo di ricordare il sito consumerismo.it, dove trovate anche alcuni dati che invitano alla prudenza, tra cui appunto il fatto che l'86% dei consumatori nel mondo complessivamente ha subito comunque frodi o furti di identità, quindi la tanta cautela raccomandata da Luigi Gabriele è motivata dalle ricerche. Buoni affari sì, occhi aperti sempre. Prego Deborah, scusami.
Sì, in realtà stiamo chiudendo la nostra trasmissione di oggi, ma stavo riflettendo all'altra puntata che abbiamo condotto questa settimana, Mauro, sulla partenza del sistema cashback nel nostro paese, con questa prima fase sperimentale che riguarderà, non si sa da quando, il mese di dicembre, per poi farlo diventare un meccanismo automatico appunto per tutto l'anno prossimo, e tutto l'online è escluso da questa operazione proprio in un momento in cui invece l'attività commerciale di tanti negozi appunto si sta trasferendo su questo canale, no? Quindi così stavo un po' riflettendo su questa contraddizione della partenza di una grande iniziativa proprio nel momento in cui l'economia sta trasformando il suo volto a causa della pandemia. Non so se
sì,
tu
sì, hai proprio ragione. No, Luigi, a mio avviso hai assolutamente ragione. Riflettevo anche io in questa cosa. In realtà è una direzione che il governo ha deciso di intraprendere, perché sostenendo che se si aiuta l'economia tradizionale attraverso l'utilizzo dei meccanismi di pagamento digitale soprattutto, si favorisce l'economia nazionale anziché quella delle grandi multinazionali e così via. In realtà, anche secondo il ragionamento che stavamo facendo prima, si sta chiedendo alle piccole attività di trasferirsi online per i loro affari. È pur vero che al di là del, diciamo in qualche modo, del curriculum che ha dettato Liscia prima, ma ci sono tantissime piccole aziende italiane che sono impossibilitate a trasferirsi online, non solo per la tipologia di attività che svolgono, ma anche per le caratteristiche insite. Difficilmente il vecchio venditore di tessuti che abbiamo sotto casa, che ha fatto già difficoltà di introdurre la cassa elettronica, riesce a pensare di utilizzare gli strumenti per andare online o anche semplicemente per fare gli ordinativi attraverso sistemi di messaggistica. Dipende molto da quale spinta il governo vuole dare al supporto a queste piccole attività, che veramente hanno un digital divide molto più ampio rispetto al digital divide dei consumatori. Abbiamo parlato con PagoPay in questi giorni, in realtà ci hanno confermato, anzi tra l'altro possiamo dare un'anteprima, non dico il giorno per correttezza, ma possiamo dire che nella settimana dell'albero di Natale probabilmente partirà questa iniziativa, e che la loro scelta è stata quella di favorire le piccole attività e il negozio di prossimità, tenendo conto di questo aspetto della digitalizzazione. Però in realtà, se avessero favorito il commercio elettronico, come potevi fare distinzione rispetto alle grandi multiple piattaforme, quindi ai grandi
Certo, alle grandi web company, come si dice. Grazie.